Ara sí? Sí.
Bé, continuem, diríem, el seminari d'aquesta edició i el tancarem amb la conferència del professor de Tommaso Di Carpegna Falconieri i com teniu la pantalla darrere, però com que a mi sempre m'agrada dir-ho, perquè queda així més directe, el professor Di Carpegna, que és professor a la Universitat d'Urbino, és doctor en Història Medieval per la Universitat Catòlica de Milà, i jo el que us convido és que entreu, perquè jo no he pogut fer, per no estar una bona estona, tota la llista de les seves publicacions, però sí que volia esmentar algunes perquè a part s'ha ocupat, diríem, de molts temes i molt interessants, tots ells. Ha analitzat institucions, ha escrit sobre cultures, individus, grups socials, principalment el clergat i l'aristocràcia, amb metodologies molt diferents, que és el que a mi em va cridar l'atenció del professor Carpegna. Ha fet estudis d'història onomàstica, prosopografia, no vull repetir, però sí que vull citar alguns dels seus treballs, dos dels quals teniu aquí el seu llibre, Medioevo Militante, la política di oggi a la prese con Barbari e Crociati, i aquest altre, una història medievale, l'uomo che si credeva re di Francia. Els dos de seguida que puguem els tindrem a la biblioteca, perquè el professor Carpegna m'ha dit que ens enviaria per tenir-los a la biblioteca, i jo us citaré només dos o tres treballs més perquè amb la bibliografia que us hem passat els teniu. Un que especialment es vincula amb un interès meu, que és aquest treball sobre Apunti sull'onomastica femminile a Roma nel Medioevo, que m'agradaria veure'l i conèixer-lo. Roma, teatro di lotte locali e universale, publicat el 2010. L'altre era publicat el 2009, us diré els últims. Il territorio di Romualdo e Pier Damiani, en Reti Medievale, publicat el 2010, i Feudi Imperiali ai confini da Toscana e Stato Pontificio, secoli XV-XVIII, publicat el 2011, en la storia della Chiesa Riminese, e Medioevo Militante, aquest que teniu aquí, la política di oggi alle prese con Barbari e Crociati, publicat a Turí, per Einaudi, el 2011. O sigui que jo no vull insistir perquè podeu buscar molta de la seva bibliografia, sí que vull insistir en aquest interès de treballar elements diferents i des d'òptiques diferents i, sobretot, que era el que jo volia que ens parlés avui, com o explicar-nos una mica i explicar-vos a vosaltres perquè a la premsa i a diferents publicacions apareixen termes com neofeudalisme, neomedievalisme, què passa, com hem d'entendre historiadors i historiadores medievals l'ús i l'abús d'aquests termes. Aleshores, la conferència del professor Tommaso Di Carpegna, ell l'ha titulada Secoli oscuri e crisi attuali, usi e abusi dei parallelismi tra medioevo e contemporaneità nelle culture politiche occidentali. Grazie professore Carpegna per accettare l'invito alla Università di Girona e gli do la parola.
Grazie a voi per avermi invitato. Si sente bene? Io mi scuso Parlerò in italiano, però parlerò lentamente, piano piano. Per prima cosa, mi piace sottolineare quanto questo seminario, che affronta tematiche apparentemente così lontane, in realtà stia riuscendo molto bene, perché ci sono tanti fili che si riallacciano e c'è un filo rosso continuo che funziona molto bene e che si vede. Gabriele Archetti ieri ha parlato della eterna contemporaneità della storia, anche della storia medievale, e io su questo ritornerò alla fine del mio intervento. Paolo Nanni ha fatto delle considerazioni molto interessanti sul rapporto tra la crisi del 300 e le crisi contemporanee. Juan Carlos Ruiz Sousa ha parlato dell'articolazione complessa del concetto di crisi e ha ragionato contro la teoria degli stili, facendo un'opera molto interessante di decostruzione, che in parte è quanto farò anche io. E dunque andiamo a incominciare parlando di tutto tranne che di Medioevo. Quello che io voglio fare oggi, insieme a voi, è ribaltare il punto di vista. Cosa vuol dire? Che di questa immagine noi non dobbiamo vedere il castello, che oltretutto, come ben vedete, non è medievale, ma dobbiamo vedere lo specchio, dobbiamo vedere il riflesso. Quello che mi interessa è il riflesso del Medioevo. E per fare questo, noi dobbiamo innanzitutto renderci conto di tre parole che sembrerebbero molto simili fra loro e che invece debbono essere comprese in forma differente. La prima di queste parole è Medioevo, e tutti noi sappiamo che cos'è. È un periodo storico, dura 1000 anni. Ho voluto rappresentarlo così, con un Minne Sang, un trovatore tedesco, un cantore d'amore. Questa è l'unica immagine veramente medievale che potrete vedere in tutta questa mia lezione. Poi c'è la medievistica. La medievistica è la storia medievale. La storia medievale non è il Medioevo. È l'interpretazione del Medioevo fatta da coloro che fanno questo lavoro per mestiere. Ho scelto Mark Bloch, The Royal Touch, semplicemente perché l'ho trovato sul web in inglese, ma è il celeberrimo libro Les Rois Thaumaturges, i re taumaturghi. Terzo elemento che spesso non viene considerato e che invece è l'elemento centrale dell'intervento è invece il medievalismo. Il medievalismo non è il Medioevo, non è la storia medievale, ma è il sogno del Medioevo che tutti noi, in un modo o nell'altro, ci facciamo nel mondo contemporaneo. Diciamo che è il riflesso, quello che vi ho fatto vedere prima con il castello. È un'immagine deformata, se volete, di un periodo che può trasformarsi in un sogno o anche in un incubo. Incubo, ovvero cauchemar, nightmare, che è uno degli elementi fondamentali dei quali vi parlerò oggi. Attraverso quali testi? Ne ho scelti sostanzialmente tre. Il primo è all'interno del lavoro di Umberto Eco sugli specchi e si chiama 10 modi di sognare il Medioevo. Il secondo è un piccolo libro di un professore dell'Università della Virginia che si chiama Neo Medievalism, Neo Conservatism and the War on Terror, e il terzo è il mio libro Medioevo Militante, nel quale ragiono sostanzialmente sull'uso che si fa del Medioevo oggi nella politica contemporanea, cioè come questo sogno o questo incubo del Medioevo viene usato, anche strumentalizzato, nel mondo contemporaneo per fare politica. Questi tre testi voi li trovate nella vostra chiavetta, nella flash pen, e devo dire che questa organizzazione è ottima. Potete trovare abbondantemente il materiale di cui io vi parlo in forma descrittiva nella flash pen che vi è stata data. Il testo di Umberto Eco sugli specchi, in particolare 10 modi di sognare il Medioevo, lo trovate anche tradotto in spagnolo. Entriamo allora in questa immagine del Medioevo che si ha nel mondo contemporaneo, che è l'immagine, se volete, più vicina a noi, noi nel senso di non medievisti, persone che non si avvicinano al Medioevo soltanto dal punto di vista professionale, ma che ci si avvicinano da un punto di vista anche, per esempio, emotivo, anche sentimentale, la passione per il Medioevo, la passione per i giochi di ruolo, la passione per i Dungeons and Dragons o per il Signore degli Anelli di Tolkien, per capirci. Io ho sistematizzato il discorso politico e il discorso dell'immaginario sul Medioevo in due coppie di opposti, che sono sostanzialmente oscurità, luce, progresso e reazione. Queste due coppie di opposti hanno una lunghissima genesi e si possono intrecciare tra loro in mille modi. Noi possiamo pensare a un Medioevo come luogo d'ombra, luogo oscuro, Dark Age, e questa interpretazione può avere effetti politici in senso progressista della sinistra o in senso reazionario della destra. Lo stesso discorso funziona per il Medioevo chiaro della luce. Possiamo tranquillamente avere immaginari politici legati al Medioevo e portati da culture di destra che possono usare il Medioevo come luogo di terrore, e lo vedremo, oppure come luogo di splendore. Per capirci meglio su cosa intendo quando vi parlo della polisemia dell'immagine di Medioevo, vi faccio vedere una serie di esempi nei quali vi riconoscete tutti. Il primo è il pensare il Medioevo come luogo fantastico, fiabesco, cavalleresco. Questo è un celebre quadro italiano che si chiama Il bacio di Hayez. Questa è la Beata Beatrix di Dante Gabriele Rossetti, quindi è un immaginario di Beatrice di Dante. Questo è l'immaginario caratteristico del Medioevo come cavalleria, come courtoisie. Tra l'altro, lo vedete bene, l'immagine non è medievale, casomai è tardo cinquecentesca. Queste sono le fatine, le fee con il cappello a punta, che richiamano naturalmente i costumi medievali, bassissimo medievali del 400, borgognoni. Questo è l'effetto che può avere questo immaginario fiabesco del Medioevo in un libro per bambini, Children's Stories from English History. D'accordo? Ci ritroviamo tutti in questo Medioevo, fiabesco, cavalleresco, cortese, pieno di maghi, di draghi, cavalieri, fate. Il castello. Questo è l'archetipo del castello, non medievale, ma del sogno del Medioevo. È Neuschwanstein di Ludovico II, re di Baviera. Questo è l'effetto nell'immaginario contemporaneo con il castello di Cenerentola, che, come vedete, non copia un castello medievale, ma copia un castello ottocentesco. E questo è l'effetto che fa su un bambino che, quando deve pensare al Medioevo o al castello medievale, lo rappresenta sempre in questo stesso modo. Questo è tutto l'aspetto buono del bel Medioevo. Poi c'è il terribile Medioevo, oscuro. E qui ho preso un pezzettino dal mio libro, un periodo opaco, cioè senza luce, irrazionale, maligno, decadente, senza vera arte, ingiusto nei sistemi sociali, il feudalesimo come concetto di ingiustizia assoluta, la servitù della gleba, privo di entità statuali degne di questo nome, anarchia feudale, brutale, violento, percosso dalla rabbia delle fazioni avverse, che è tipicamente italiano, i Guelfi e i Ghibellini, bloccato da una religiosità superstiziosa che ha mandato sul rogo un sacco di gente, cioè il Medioevo dello Ius Primae Noctis, dei servi della gleba, dei papi corrotti, delle streghe, dei massacri, della fame, della peste. Nel nostro immaginario contemporaneo convivono, nella nostra testa convivono, due immaginari completamente diversi e opposti tra loro di Medioevo, e ce li facciamo star bene. Per rendere meglio l'idea, anche qui, oltre a quell'immagine precedente che è dai disegni di Frasetta, che è un disegnatore di fumetti americano celebre, guardate un pochino se non vi ritrovate anche in questo immaginario di Medioevo. Oh, questa è effettivamente una seconda vera immagine medievale, perché è dal Camposanto di Pisa. E questo è un immaginario del Papa secondo la Riforma protestante, il Papa come anticristo, come bestia. Oppure un cavaliere che diventa un fantasma, un cavaliere oscuro. Oppure, questi li ho presi in un museo austriaco, la cintura di castità fa parte di questo immaginario, e quella specie di berretto di ferro con le corna che si mette ai condannati. La costruzione di questi due immaginari ha una sua genesi, si comprende bene. C'è tutta una parte, di medievalismo, di immaginario del Medioevo, che è un portato rinascimentale e soprattutto illuminista, che pensa al Medioevo come un posto molto brutto in cui vivere. E infatti si pensa in chiave di progresso. Il Medioevo è il passato scuro. C'è poi l'immaginario romantico che abbiamo appena visto, dove invece, e quindi più tardo, ottocentesco, nel quale invece il Medioevo diventa forgia, luogo di nascita di tutto ciò che è bello, a cominciare anche dalla nazione, dal sentimento di patria. Ora, fatto questo preambolo, molto generale sull'immaginario del Medioevo nel mondo contemporaneo, noi andiamo un po' avanti, osservando come due concetti che sembrerebbero distanti tra loro tanti secoli, in realtà si incontrano nel nostro modo di pensarli, soprattutto a partire dagli anni 70 del secolo scorso. Dagli anni 70 del secolo scorso si è cominciato a parlare di postmoderno, postmodernità. Ciò che non è moderno, ciò che va avanti, che supera il moderno, non più nelle chiavi classiche con le quali noi definiamo il moderno. Una delle chiavi classiche con le quali noi definiamo il moderno è, per esempio, l'idea di progresso. Il postmoderno nega che ci sia un progresso continuo. Immagina la storia anche nei termini di regresso. La modernità è luogo di ragione, di raziocinio, di lumi. La postmodernità pensa a se stessa anche come luogo di anarchia, di confusione. La modernità, in quanto razionale, si presenta come sempre meno spirituale. La postmodernità pensa a se stessa come fortemente attratta dalla spiritualità. E per esempio, è un esempio che non tratto oggi, ma è giusto per capire, tutte le correnti New Age sono tipicamente postmoderne. Moltissime correnti New Age assumono simbologie che vengono attribuite al Medioevo. Per esempio, tutto il celtismo, il parlare dei Celti, della magia dei druidi, va bene? È molto collegato. Allora, in che cosa somiglia la postmodernità al Medioevo? Somiglia nella convinzione che viviamo in un'epoca che non è più l'epoca antica, cioè moderna, nella quale le cose andavano bene, nella quale lo Stato era lo Stato, la gente aveva un suo posto, le cose funzionavano e si guardava verso il sole dell'avvenire. Categorie tutte saltate, saltate anche insieme al marxismo, che ha contribuito non poco in questo discorso. Perché allora si avvicina questo discorso con l'immaginario del Medioevo? Perché anche nel Medioevo vengono attribuite, soprattutto nella sua accezione negativa, tutte queste caratteristiche, diciamo, sostanzialmente anarchiche. Ora novissima, tempora pessima sunt, vigilemus, questo è l'inizio di un'opera celebre di Bernardo di Morval, no? È l'ultima ora, i tempi sono pessimi, dobbiamo vigilare. Le premesse storiografiche a tutto questo discorso che vi sto facendo rimontano ai primissimi anni 70, cioè alla fase nella quale l'Occidente ha conosciuto effettivamente il primo momento di stop dopo alcuni decenni di boom economico e di sostanziale pace in Occidente, no? E effettivamente la prima concettualizzazione è italiana e appartiene a Umberto Eco e ai suoi collaboratori e colleghi. I documenti sul nuovo Medioevo è un libro sul nuovo Medioevo, che è quello nel quale viviamo oggi noi, è un libro del 1973. Il Medioevo prossimo venturo di Roberto Vacca, un libro che fu molto importante in Italia, è del 1972. The Anarchical Society di Hedley Bull, sul quale torneremo, è del 1978. La società anarchica, giusto per capirci, che è quella contemporanea, che va verso un'anarchia, cioè una distruzione dei sistemi precedenti, quelli moderni, somiglia al Medioevo e dunque noi ci ritroviamo piombati in un nuovo Medioevo. Questo è il concetto di fondo. Se voi vi fate un giretto sul web, online, e digitate Neo Medioevo, New Middle Ages o come volete voi, trovate una caterva di interpretazioni di questo genere. Sempre negli anni 70 c'è un testo di Barbara Touchman che è molto interessante dal nostro punto di vista e anche dal punto di vista, diciamo, del seminario di oggi, perché la relazione tra il XIV secolo, va bene? Così? Tra il XIV secolo, non funziona allora. Sentite? Adesso, prima no. Tra il XIV secolo e il XX secolo. Crea questo collegamento già nel titolo, A Distant Mirror, uno specchio lontano, The Calamitous 14th Century, cioè i terribili, calamitoso 300. Ora, questa prima sistematizzazione degli anni 70 corrisponde già allora a una sua perfetta riproducibilità nella società in generale, che comincia a pensare se stessa come postmoderna, appunto, con degli esempi che vi faccio vedere adesso che sono abbastanza evidenti. Per esempio la nascita dei film di genere apocalittico. Questo è Mad Max, il primo di Mad Max, anche questo è del 1978, mi pare. L'idea che esistano bande postmoderne, cioè neomedievali, armati di balestra, per esempio, come vedete lì, che si combattono in città distrutte, alienate, barbariche, va bene? E che sostanzialmente sono molto vicine a idee e rappresentazioni millenariste. I nuovi barbari. C'è tutto un filone cinematografico e letterario su questo aspetto che è molto molto interessante. Proprio questi film, in realtà ne conoscete tanti, continuano ogni tanto. Per esempio nel 2011 hanno fatto il film 2012, voi sapete bene che noi dovremmo già essere tutti morti dal 21 dicembre del 2012, invece eccoci tutti qua. Allora, questi film, con le premesse storiografiche di cui vi ho detto prima, ci fanno entrare nel primo scenario neomedievale, ovvero postmoderno, che è il più evidente nel mondo contemporaneo. Cioè, il primo caso, molto semplice, la paura che il mondo stia finendo. Il ritorno di attese escatologiche che fanno somigliare molto il tempo nel quale viviamo a un basso medioevo, che vi posso dire, pieno di gioacchini da fiore, che predicono la fine del mondo. Questo aspetto è molto presente nella cultura contemporanea. Il caso che ho messo delle Torri Gemelle di New York l'ho messo apposta perché anche di questo è stata data una lettura di tipo millenarista, escatologico, da fine del mondo, con forti collegamenti a diciamo modi di rappresentazione medievali. Per esempio, è stato collegato alla Torre di Babele biblica che cade. Allora, su questo primo caso, il millenarismo, in realtà gli esempi potrebbero essere moltissimi. Grosso modo tutti, anzi sicuramente tutti, abbiamo vissuto la notte di Capodanno del 31 dicembre 2000. Penso che molti fra voi ricordino anche la bufala, la stupidaggine del millennium bug, cioè la paura che tutto andasse fuori controllo perché i computer erano stati programmati a 2 cifre anziché a 4 cifre nella data e che quindi sarebbero saltati i missili nucleari, sarebbero saltati i conti in banca. No? Tutto questo non è successo. Però, proprio il 31 dicembre del 2000, gruppi di americani un po' invasati si erano trovati, per esempio, nella piana di sotto Gerusalemme dell'Armageddon, aspettando fisicamente la fine del mondo nel posto migliore in cui la si possa aspettare, cioè nel luogo in cui dovrebbe iniziare la fine del mondo. Così come il Corriere della Sera, che è il principale quotidiano italiano, mostrò in prima pagina il 31 dicembre del 1999 l'immagine di un carretto tirato da un cavallo con l'idea chiarissima che dal giorno dopo avremmo avuto un regresso colossale di tipo economico e come collasso vero e proprio dei sistemi determinato dal millennium bug, no? Che poi fu soprannominato immediatamente dopo il Millennium Bluff. Allora, su questo millenarismo si può, volendo, parlare molto, ma è un'interpretazione semplice, abbastanza ovvia, e la possiamo già riassumere nel decimo dei modi in cui è possibile sognare il Medioevo, secondo Umberto Eco. Questo è un testo del 1983 e lo ritrovate appunto nella vostra chiavetta. Il Medioevo dell'attesa del millennio, quindi questo collegamento tra contemporaneità e passato medievale nell'idea di una fine del mondo prossima e di un peggioramento complessivo. Ha ossessionato in modi diversi ogni secolo, dai circonceglioni ai terroristi. Vi faccio soltanto notare, come piccola parentesi, che parla di terroristi che usano il Medioevo nel 1983. Breivik, il pazzo norvegese templare, cavaliere templare, è invece del 2011. Allora, ha ossessionato circonceglioni e terroristi, fraticelli, ecologisti. Fomite, responsabile di molte insanie, quando è stato vissuto con nervi deboli e mente allucinata, nemmeno chi riflette con mente pura e nervi saldi potrà completamente dimenticarlo. E potete appunto leggerlo. Il secondo caso, invece, è quello sul quale voglio ragionare un po' di più insieme a voi. È il concetto di New Medievalism, che è molto forte nel mondo contemporaneo, soprattutto nella saggistica americana. E quel piccolo libro di Holsinger vi dà conto di questo aspetto. Cosa significa sostanzialmente? L'idea che ci sia, che siamo in mezzo a un nuovo Medioevo, ovvero che ci stiamo per entrare, non è soltanto il pensiero allucinato di una serie di, diciamo, profeti o appartenenti a sette o a correnti New Age, ma entra prepotentemente nel discorso pubblico, politico, di grandissime entità statuali, di grandissime amministrazioni, prima fra tutte l'amministrazione americana. Ciò che per Umberto Eco e compagni era sostanzialmente un gioco, diventa invece, soprattutto dopo l'11 settembre 2001, un modo di leggere effettivamente la contemporaneità. Ho usato di nuovo il testo di Hedley Bull, The Anarchical Society, perché è il primo che ha sistematizzato la teoria, che poi è stata presentata molte altre volte. Nella chiavetta voi trovate anche un articolo di Nicolangelo D'Acunto, collega, un articolo di giornale che è uscito alla fine dell'anno scorso, che in due pagine vi spiega esattamente che cos'è il New Medievalism nelle relazioni internazionali. Adesso ve lo spiego brevemente io. Sostanzialmente il New Medievalism afferma come principio il fatto che la modernità non esiste più e si sta dissolvendo anche e soprattutto nei termini dell'esistenza dello Stato. Poco fa abbiamo sentito della formazione, della genesi dello Stato moderno. Una delle caratteristiche periodizzanti che sempre abbiamo pensato distinguere il Medioevo dalla modernità è la formazione dello Stato moderno. Cos'è lo Stato moderno? Lo Stato moderno è uno Stato che ha dei confini delineati, che ha un esercito, una burocrazia, degli uffici regolamentati, dei cittadini che sanno di essere cittadini di quello Stato. È un qualcosa di molto ben definito. Molto spesso gli storici delle relazioni internazionali usano come, diciamo, elemento storico simbolico la pace di Vestfalia del 1641 per pensare alla formazione definitiva dello Stato moderno. No? A ogni, diciamo, lo Stato ha un proprio territorio, un popolo, eccetera. La teoria della fine dello Stato moderno e dunque il ritorno al Medioevo afferma che a partire da un certo momento in poi, che corrisponde appunto sostanzialmente agli anni 70, lo Stato territoriale e nazionale con la sua giurisdizione sovrana, l'esercito, le leggi, le frontiere, l'economia, la lingua, la cultura, i gruppi dirigenti e i cittadini è un prodotto dell'età moderna, mentre nel Medioevo non esisteva nulla di equiparabile. Ora lo Stato in senso moderno è entrato in una crisi forse irreversibile che lo sta portando al dissolvimento delle sue prerogative e funzioni. Altri soggetti politici non collegati allo Stato sono ormai quelli che determinano i rapporti di forza. Per farvi capire con una immagine emblematica, noi possiamo assolutamente affermare che una multinazionale, come per esempio la Coca-Cola, o una grande società economica, no? Una multinazionale, ha un potere politico superiore a quello di moltissimi stati sovrani e ha una capacità di intervento nel mondo assolutamente superiore a moltissimi stati. Va bene? Dunque esistono dei soggetti politici che sono molto più forti degli stati e che intervengono nel pubblico. Altro esempio, dal momento in cui le telecomunicazioni sono esplose nelle loro capacità di mettere in contatto la gente, il concetto di frontiera lineare, che è tipica dello Stato moderno, qui finisco io e lì cominci tu, non ha più senso, perché io posso far filtrare quello che mi pare attraverso le telecomunicazioni e il web ha ingigantito a dismisura questo discorso. Perché come nel Medioevo? Rimango soltanto su questi due esempi. Perché nel Medioevo il concetto di frontiera lineare non c'è. Esiste un concetto di luogo intermedio, di ibridazione, e quanto ne abbiamo sentito poco fa. Ma non c'è l'idea che qui finisce la Francia e lì comincia la Catalogna. C'è una fase di, come possiamo dire, sono territori estremamente fluidi, porosi, noi diciamo in italiano, cioè dove può entrare di tutto. Una multinazionale, perché somiglia, secondo questa teoria del New Medievalism, al Medioevo? Perché nel Medioevo il sovrano non ha veramente il potere. Il sovrano ha una sua fortissima rappresentazione simbolica, ma il potere è oggetto di compromesso, di relazione con entità, gruppi, dirigenti, oligarchie, che non hanno niente, che diciamo che non corrispondono necessariamente al sovrano. Un esempio fra tutti, la Chiesa romana nel Medioevo è extraterritoriale, fa la sua politica tranquillamente contro o a favore dei sovrani, mantenendo, come possiamo dire, contemporaneamente un piede nel rapporto con lo Stato, il sovrano, e un piede nel rapporto con la cristianità complessiva, no? Può intervenire ovunque. Allora, la teoria della fine dello Stato moderno sostanzialmente è questa. Oggi lo Stato, così come lo pensavamo fino alla Seconda Guerra Mondiale, è in crisi, irreversibile secondo molti. E questo ci porta a pensare al mondo contemporaneo in forme premoderne, cioè medievali. Chiaro? Vi faccio vedere due applicazioni antinomiche, cioè opposte, di questa teoria, attraverso due immagini. La prima è un libro di un polacco che si chiama Zilonka, che ha scritto questo libro molto interessante che si chiama Europe as Empire, The Nature of the Enlarged European Union. Qual è il suo problema? Il problema è che dai primi anni del 2000 l'Unione Europea sta inglobando i paesi dell'Europa orientale. Secondo il suo punto di vista, questo atteggiamento ovviamente distrugge lo Stato nazionale, ma si propone nella forma di un impero che somiglia all'impero medievale e sostanzialmente all'impero carolingio. Quindi non esiste più lo Stato-nazione, ma si va creando una nuova entità che somiglia in qualche modo all'impero carolingio. Poi lui non è molto contento di far parte di questo nuovo impero carolingio. Il secondo esempio invece è l'opposto, ed è il caso della Lega Nord in Italia, che è un partito politico secessionista, che vorrebbe separare il Nord Italia dal resto della nazione. Quello che è rilevante e interessante ai fini di questa analisi di oggi è che la Lega Nord, per proporre questa politica, crea un ponte simbolico e ideologico con il Medioevo, dicendo: noi siamo esattamente coloro che nel XII e nel XIII secolo combatterono come Lega Lombarda contro l'imperatore Federico Barbarossa e poi Federico II. La Lega Lombarda nel XIII secolo è l'antecedente storico necessario della Lega Nord del XX secolo. Ovviamente, per fare un ragionamento del genere, ci vuole dietro un'idea di assenza, di crisi sostanziale dello Stato nazionale e nel nostro caso dello Stato italiano. Mi sarebbe venuta voglia di parlare del caso catalano, ma me ne guardo bene. Ma è chiaro che il caso catalano, che ha una dinamica completamente diversa, è comprensibile anche in questi termini. Quanto della retorica nazionalista catalana si fonda sul recupero del Medioevo? Questa è una domanda che io faccio a voi. Allora, il secondo aspetto all'interno di questo New Medievalism è ancora on abim, ancora verso l'interno. Abbiamo parlato di alcune teorie politiche, ma il New Medievalism, il neo-medioevo, si propone anche come spiegazione dello scontro di civiltà. Voi sapete che uscì alla fine degli anni 90 un libro in America che fece molto scalpore, di Samuel Huntington, The Clash of Civilizations, in cui Huntington praticamente dichiarò che il mondo era destinato a combattersi perché c'erano delle culture, delle civiltà opposte, non c'era niente da fare. E queste civiltà poi lui le faceva corrispondere alle religioni. Molto. Per esempio, immaginatevi, parla di Western Christendom, di cristianità occidentale per il XXI secolo. Quindi identifica il blu come cristiani, o contrapposto ovviamente poi all'Islam, perché il Clash of Civilizations poi si risolve soprattutto nella propaganda politica nei rapporti contro l'Islam. Ora, in che modo questo discorso dello scontro fra civiltà si va collegando con il New Medievalism? C'è un primo aspetto che è abbastanza semplice, tipicamente europeo. La paura che arrivino i nuovi barbari. Questa è la repressione di una rivolta, non mi ricordo dove. Il pensare che la salda e tradizionale Europa, nella sua cultura e civiltà, sia minata dall'arrivo di popolazioni che spesso provengono anche dall'est europeo, come i vecchi barbari, o dal sud del mondo, e che questo crei, diciamo, la distruzione di ciò che è la cultura europea. Io richiamo l'attenzione sul fatto che per spiegare oggi le migrazioni di popolazioni appunto est europee oppure curdi, africani, eccetera, si usa comunemente nel discorso politico il concetto di barbarie. Ovviamente è un discorso politico declinato da una parte ben precisa. Su questo c'è un bellissimo libro di Todorov, uscito in francese, si chiama La peur des barbares, la paura dei barbari, come collante anche, contro tutto ciò che è esterno, tutto ciò che è altro. Allora, le invasioni, le Völkerwanderungen del V, del VI secolo, IV, V, VI secolo, ci servono, servono a qualcuno per spiegare il XXI secolo. Il secondo aspetto è similissimo, molto simile al primo, ma è più legato all'America. Perché l'America ha sviluppato anche, diciamo da un secolo a questa parte, un concetto di se stessa come di impero. Allora, l'idea che il mondo postmoderno, che corrisponde al Medioevo, attacchi l'America, viene posto in relazione con l'America come impero. Soprattutto, diciamo, l'immaginario porta a pensare l'America come impero romano, civile, che viene distrutto dall'interno e dall'esterno, da orde di barbari. Allora, usiamo Gibbon, conoscete l'opera Decline and Fall of the Roman Empire, diventa Decline and Fall of the American Empire, che è effettivamente il titolo di un libro di Gore Vidal, tra l'altro. Vi ho scelto due testi così, giusto per capire quanti ne potete trovare sul web, ma per capire quanto sia forte nella opinione pubblica americana quest'idea di trovarsi in una fase finale di dissoluzione, arrivano i barbari, oddio, difendiamoci. Dark Ages, che è il modo tipico di pensare il Medioevo come un Medioevo oscuro, naturalmente, da parte anglosassone. America, the final phase of empire. Dark Age ahead, avanti. The death and life of great American cities, eccetera. Ce ne sono molti. Allora, questa è una declinazione tipicamente americana che noi non troviamo in Europa, perché in Europa non c'è questo immaginario di collante imperiale. Ma la seconda è ancora più importante e più interessante, ed è la costruzione di un discorso retorico politico fatto soprattutto nei giorni immediatamente seguenti l'11 settembre 2001, che identifica il terrorismo islamico con il Medioevo barbarico. I terroristi islamici sono barbari, irrazionali, cruenti, ovviamente non credenti nella fede teocon, perché qui stiamo parlando di estrema destra americana, della destra repubblicana che ha governato nella precedente amministrazione, ovviamente, non in quella attuale. Sono arretrati culturalmente e dunque sono uomini del Medioevo, così come Gli americani invece a quel punto sono i moderni che devono difendere la modernità. Questo porta alla fine del 2001, dopo l'11 settembre, alla addirittura identificazione del termine medievalist come terrorista islamico. Nei giornali americani si trova questa forma. Ed è questa la ragione per la quale il povero Bruce Holzinger, che è un medievalist, si è sentito in dovere di scrivere il libro. Perché in inglese medievalist non vuol dire uomo del Medioevo, ma vuol dire studioso di Medioevo. E invece Rumsfeld, Bush, eccetera, l'hanno usata in quest'altra forma. Allora, terrorismo islamico come Medioevo, scontro tra civiltà, che è anche uno scontro tra modernità e barbarie, dunque Medioevo. Primo. Guardate anche in questo caso quanto fioriscano libri della destra conservatrice americana che hanno esattamente questo tipo di rappresentazione. New Medievalism and Civil Wars. E quello è un guerriero afghano. Lo vedete? From the New Middle Ages to a New Dark Age. Questo è un libro che parla esattamente del neomedievalismo ed è di Phil Williams, che è un analista politologo, non è un giornalista. Dice, prima eravamo nella fase del neomedioevo, quella in cui tutto si disgrega. Adesso, se non interveniamo, ripiombiamo nei secoli bui, che sono, sapete bene, quelli dell'alto medioevo, no? La prima fase del medioevo. O guardate anche questi testi. God's Assassins, the Medieval Roots of Terrorism. Ok? The Dark Ages, Dawn of the Muslim Brotherhood. D'accordo? Questo immaginario nel discorso politico americano, della destra americana, è molto presente. Ma quello che è il passo successivo e che è molto interessante è che a un certo momento c'è stato nell'amministrazione, come possiamo dire, una comprensione, un punto di svolta. In una fase iniziale si è detto, noi siamo i moderni, loro sono gli uomini del Medioevo. Noi come uomini moderni dobbiamo sconfiggerli secondo quelle che sono le regole degli uomini moderni. Nel tempo è avanzata un'altra teoria, cioè se loro sono uomini del Medioevo e noi siamo pienamente nel neo-Medioevo, noi non possiamo più permetterci di usare le regole della modernità, ma dobbiamo usare le nuove regole del Medioevo, cioè dobbiamo accettare la sfida sul campo che viene proposto. Attenzione, questo è il passaggio più sinistro, in realtà. Il primo aspetto è propagandistico, l'idea che si faccia una nuova crociata. Siamo sempre in un discorso di estreme destre, eh? Noi siamo cavalieri, loro sono i nostri nemici, noi cerchiamo di portare il discorso su un piano religioso e proponiamo, per esempio, la guerra in Iraq come una crociata. Attenzione, se voi andate sul web e cercate 10th Crusade, decima crociata, la trovate. Ma sapete bene che le crociate medievali sono state 9. La decima crociata che voi trovate su Wikipedia è la guerra in Iraq. Bisogna vedere chi l'ha scritta questa voce. Però c'è una nuova crociata che è vista in questo senso e ovviamente vista anche in senso umoristico dall'altra parte. No? Crusaders for Oil è uno dei titoli dei libri. Cioè, che cosa ci state andando a fare? A liberare il Santo Sepolcro? Sicuri? Vedete che ha una pompa di petrolio che estrae petrolio sullo scudo d'oro Bush. Allora, questo è il primo livello. Il secondo livello l'idea di rispondere con una risposta medievale a una provocazione medievale è la diversa concezione delle relazioni internazionali. Cosa significa? Lo Stato moderno, che cos'ha? Ha una frontiera, ha un esercito, e questo esercito è formato di soldati regolari. Se io catturo un soldato, un nemico combattente, e lo catturo in divisa, questo soldato deve essere trattato secondo la Convenzione di Ginevra, lo sapete. Cioè, per esempio, ci sono tutti dei diritti che deve avere un prigioniero. Ma se io dichiaro che l'Afghanistan non è uno Stato, perché è semplicemente un miscuglio di signori feudali talebani che in realtà hanno fatto fallire lo Stato afghano, nel momento in cui io mi trovo di fronte a un combattente afghano, non lo devo necessariamente trattare come un militare. Questo è uno degli esempi possibili. Posso trattarlo come un criminale, cioè posso trasferire il diritto internazionale nel diritto interno degli Stati Uniti d'America. Questa è la ragione con la quale Holzinger, io sto riprendendo il suo discorso, con la quale Holzinger spiega, per esempio, Guantanamo. Guantanamo si spiega, è una prigione nella quale si tengono prigionieri considerati prigionieri politici e terroristi, che però magari sono anche stati soldati. Perché? Perché non esistono soldati talebani. E io in questo modo ho risolto. Holzinger parla a questo proposito di un mutamento ontologico della natura del nemico. Cioè, io trasformo il nemico da soldato in criminale e in questo modo faccio ciò che voglio. Ovviamente il suo discorso è provocatorio, è molto forte, ma interessantissimo per noi, che non siamo politologi, ma che ragioniamo sull'uso, a questo punto anche distorto, che si fa del Medioevo per giustificare operazioni politiche internazionali. Aggiungerei anche che in questo caso Holzinger, come spesso sono gli americani, si mostra particolarmente ingenuo perché non ha vissuto la guerra civile, perché non sa, forse non conosce il fatto che questo è sempre accaduto nelle guerre civili. In Italia i partigiani, che si consideravano ovviamente truppe combattenti, se venivano presi dai tedeschi erano considerati banditi, cioè criminali, e come tali fucilati sul posto. È chiaro. Tutto questo è una dinamica che nelle guerre esiste. Non c'è bisogno di spiegarla in questo modo. Arriviamo alle considerazioni finali, che sono generaliste. Le faccio soprattutto per gli studenti, per cominciare a ragionare, a dibattere. La prima considerazione è una domanda. La storia si ripete? È utile invocare le invasioni barbariche, le crociate, per spiegarci il mondo contemporaneo? La storia è magistra vitae, come diceva ieri Gabriele Archetti? Questa è la risposta che do io, ma mi fa piacere se riusciamo a parlarne. La metafora medievale rende all'apparenza chiaro, in quanto ricondotto nella categoria del paventato ricordo, ritorno di un fatto già accaduto, ciò che chiaro non è. Ciò che non si è affatto verificato durante l'età tardoantica o durante le crociate, ma che sta accadendo oggi per la prima volta. E questo è il punto. La metafora medievale è un'immagine del passato che modifica la percezione del presente e dunque porta ad agire conseguentemente. Se io chiamo i rumeni che vengono in Italia barbari, io sto prendendo una posizione, sto cercando di creare una reazione avendo come elemento simbolico fortissimo le invasioni barbariche del V secolo. Dunque, l'immagine del passato modifica la percezione del presente e mi obbliga ad agire, mi fa agire. E questo è decisamente pericoloso, perché, lo dicevamo ieri, il passato non si ripete, le cose sono diverse. È ideologia prendere la barbarie, il medioevo che vi posso dire irrazionale e violento per spiegare ciò che sta accadendo oggi. La seconda considerazione finale è che la storia è sempre storia contemporanea. Secondo voi, io vi ho fatto una lezione di storia medievale o di storia contemporanea? In realtà io vi ho fatto una lezione di storia medievale e di storia contemporanea, perché le due cose sono terribilmente intrecciate. E dunque attenzione all'uso pubblico, sia della storia medievale che ovviamente di quella contemporanea. E chiudo con una frase che è di Benedetto Croce, uno dei grandissimi filosofi italiani storicisti, che dunque pensavano proprio in termini di storia del mondo, degli uomini come storia, che spiega bene quello che è il nostro concetto. Il bisogno pratico, che è nel fondo di ogni giudizio storico, cioè quello che mi serve adesso, conferisce a ogni storia il carattere di storia contemporanea, perché per remoti e remotissimi che sembrino cronologicamente i fatti che vi entrano, lontanissimi, essa è in realtà storia sempre riferita al bisogno e alla situazione presente, nella quale quei fatti propagano le loro vibrazioni. Le vibrazioni del Medioevo continuano, attraverso queste continue interpretazioni, ad avere effetto ancora oggi. Grazie per l'attenzione.
Grazie tante, professore Carpegna. Yo espero que haya sido realmente sugerente y que tengáis muchas preguntas, porque yo creo que sí nos puede ayudar a iluminar muchas cosas, aparte de la misma concepción de la historia y del medioevo, pero también a leer cosas del presente. Entonces abrimos el turno del coloquio y bueno, espero que tengáis muchas preguntas y consideraciones a hacer.
Grazie professor Di Carpegna per questa bella chiacchierata sulla contemporaneità del Medioevo, che è la contemporaneità della storia. Potremmo per certi aspetti ripetere la stessa cosa per la storia degli Egizi o degli Assiro-Babilonesi, perché, come si diceva ieri, ma hai ripetuto molto bene, la storia è sempre la storia contemporanea, è fatta dalle persone di oggi, perché la storia è il passato e come tale non c'è più. Sono gli uomini di oggi che la fanno e ogni volta che la fanno la propongono secondo la loro lettura. E noi torniamo al passato sempre spinti dall'oggi e scriviamo dei manuali di storia. Noi siamo tanti colleghi, i manuali di storia che noi abbiamo usato non sono quelli dei nostri studenti e non sono quelli che useranno i figli dei nostri studenti, ma la storia è sempre quella. Perché? Ecco, molte cose le ha spiegate il professor Di Carpegna e lo ringrazio. Una osservazione mi interessa rispetto alla prima parte che lui ha raccontato e riguarda un po' anche il mondo dell'arte e della percezione che noi abbiamo oggi del Medioevo e dei monumenti medievali. Mi capita di occuparmi di un monumento importante in Italia che stiamo studiando e che sarà oggetto anche di un convegno che terremo a marzo sull'età longobarda e quindi su una realtà come il museo e l'antico monastero di San Salvatore e Santa Giulia, oggi patrimonio dell'UNESCO, e che, come noi lo vediamo adesso, è la proiezione, anche se non è detto, della lettura che alla fine dell'Ottocento i costruttori e coloro che hanno ripreso e restaurato quel monumento hanno voluto consegnarci. Doveva essere probabilmente molto diverso da come noi lo vediamo adesso. Come lo sono, credo, la gran parte dei monumenti medievali iberici che, come dire, sono la proiezione di dei restauratori, degli architetti, degli storici della prima metà del Novecento e anche un po' dopo, che sono intervenuti sulle strutture modificandole e proiettando e lasciando a noi la loro idea del Medioevo. Ora, ripercorrere questa idea e capire perché hanno fatto i restauri e perché l'hanno riproposta è fondamentale per avere una percezione più corretta, più coerente del Medioevo. Questo è il primo dato che mi sembra fondamentale e che ci porta a una comprensione che in molti casi ci costringe a rivoluzionare la nostra idea di Medioevo. Queste cattedrali romaniche, la nuda pietra che non è mai esistita o quasi mai esistita, e poi andiamo a indagare, era, come dire, lo scoppio del colore e delle partecipazioni, della liturgia, esattamente l'opposto dell'immaginario che in una parte della storiografia molto forte, anche nei manuali, è ancora molto presente e continua a lasciarci. E l'ultima suggestione è ripresa, e vorrei riprendere Bloch: papà, a cosa serve la storia? E quindi a questo punto si apre quel bellissimo lavoro, che credo sia un manuale che tutti noi conosciamo, che credo sia fondamentale perché ha toccato i nodi e tocca i nodi della disciplina e della sua struttura. Rispondere è un'esigenza che fa parte di ogni persona. E al di là del periodo storico di cui noi ci occupiamo, quando si arriva a dare una risposta che è metodologicamente perseguita in maniera corretta, la sua funzione di universalità è tale perché riesce a restituirci un archetipo dell'esperienza umana e come tale un'esperienza di civiltà.
Grazie, professore. Grazie a Gabriele Archetti per queste belle considerazioni. Non sono domande, quindi non devo rispondere, sono soltanto delle belle osservazioni. Soltanto una cosa voglio dire. A proposito delle architetture sognate, riprodotte nel XIX secolo, verissimo, no? Gran parte del nostro Medioevo è ricostruito nel corso del XIX secolo. Viollet-le-Duc, per fare un nome qualsiasi, anzi non qualsiasi. L'unica cosa che voglio dire è che secondo me, proprio per il fatto che queste cose sono così importanti, tutto questo discorso deve entrare necessariamente nello studio della medievistica. Cioè la medievistica non deve studiare solo il Medioevo, ma anche il sogno del Medioevo. E in questo modo la medievistica smette di essere disciplina sostanzialmente erudita e torna a essere disciplina anche fortemente collegata con i nostri problemi contemporanei. Lo dico perché non è evidente per moltissimi colleghi per i quali parlare di invenzione del Medioevo, del Medioevo ottocentesco o cose del genere è semplicemente follia. Non fa parte della dottrina, e invece fa parte, perché se noi non capiamo questi snodi colossali, importantissimi, che veramente sono quelli che legano il Medioevo a noi, allora non abbiamo più il ponte, non abbiamo più il collegamento.
Bueno, ha sido muy interesante todas las reflexiones que nos has hecho. Y claro, yo me dedico al tema de la arquitectura y es interesantísimo observar, por ejemplo, en el caso de España, cuando yo voy a lo mejor a los países islámicos y les explico a lo mejor la mezquita de Córdoba o la Alhambra de Granada, claro, y se quedan perplejos de que se haya podido esos edificios conservar en un territorio cristiano que se supone que estaba en guerra. Entonces, claro, es muy interesante ver, intentar entender el paso del tiempo en la propia Edad Media, cómo inventan una realidad en aquel momento, cómo en el siglo XIX se inventa otra realidad distinta, certo, cómo ahora se inventa otra realidad diferente, y en cada momento estos edificios tan importantes han jugado realmente como un papel diferente. Es algo realmente espectacular. Llama la atención cómo en el siglo XIII se quieren conservar, pero no como botín de guerra, sino como algo que es expresión de una diversidad, y la documentación está ahí. Y en el siglo XIX es impresionante lo que sucede. La Alhambra de Granada, todo ese movimiento orientalista, produce que se desmonten partes originales del edificio porque eran poco exóticos. Y entonces empiezan a ponerse cúpulas esféricas que parecen otomanas o turcas o hindúes y se meten dentro de la Alhambra en 1890 o en 1910 porque se le exige al edificio más exotismo. Es algo realmente tremendo. Y luego es muy interesante, me ha encantado cuando nos pones lo de las Torres Gemelas, esa imagen del pasado, el terrorismo, lo islámico, porque en España ha habido mucho discurso al respecto. En España todavía no somos capaces de entender, de asumir lo que es la herencia o lo que es esa invención de España según en cada momento. Ahora se está inventando una España, en el siglo XIII se inventó otra España, en el siglo VIII otra España y así hasta los romanos, según la España que vaya interesando. Y hemos tenido un debate fortísimo, por ejemplo, entre los alumnos lo conocerán, el tema del papel del Islam en la esencia de España. Américo Castro, Claudio Sánchez Albornoz, pues no, hay una esencia, que sí, que no, que no, que sí. Y que después de los atentados de las Torres Gemelas, un presidente del gobierno de España, Aznar, en los Estados Unidos, él hablaba de la esencia de España sin Al-Ándalus. Era una cosa tremenda. Pero luego, a renglón seguido, decía, y además es que Bin Laden quiere recuperar la Alhambra y la mezquita, y no sé qué. O sea, era un caos mental de no saber dónde ubicar cada cosa. Es una cosa realmente impresionante. Y claro, todo esto es cómo se vuelve una y otra vez a revivir, a repensar, a reinventar todo esto. Y es muy bonito verlo con los edificios islámicos de la península ibérica, cómo según en cada momento se han intervenido buscando cosas distintas, según los intereses de cada momento. Me ha gustado muchísimo tu intervención.
Grazie anche per questo intervento in cui dai altre informazioni molto molto interessanti. E conserverei il discorso, uno dei discorsi di fondo, cioè che moltissimo di quello che noi pensiamo essere Medioevo e anche Oriente, orientalismo, ha una sua genesi che in realtà è ottocentesca. Cioè per studiare il Medioevo noi dobbiamo metterci a studiare l'Ottocento. E allora riusciamo a capire molte cose in più. E mi viene in mente invece, diciamo, una domanda breve io a te, cioè una considerazione. Evidentemente nell'Ottocento si è pensato che quel tipo di architettura fosse rappresentativo di una cultura. Quando brucia il Parlamento di Londra, viene ricostruito in stile neogotico, 1840. Viene ricostruito in stile neogotico perché dicono il gotico è l'espressione della Gran Bretagna. Questa è la nostra architettura. Ma quando un re usa una mezchita per trasformarla in cattedrale, o quando un sultano usa Santa Sofia a Istanbul per trasformarla in moschea, a loro non gliene importa niente, perché non è così, perché non c'è questa identificazione simbolica tra una cultura nemica e il suo prodotto. Non è così. È vero o no? Questo è, diciamo, il discorso.
Esto es realmente fantástico. En España se mira en el siglo XIX a la Edad Media que interesa según la zona. Por ejemplo, si uno se queda en la zona de Cataluña, interesa el gótico, la Baja Edad Media, la idea de la sociedad, de una supuesta burguesía libre, y eso se ve incluso en la expresión de lo que pueda ser Gaudí, esa mirada a lo que es ese, esa Edad Media fantástica, llena de virtudes, a esa especie de paraíso perdido. En cambio, te vas a la España centralista y resulta que te vas cargando de conceptos morales a las distintas formas de la Edad Media. La Alhambra, lo islámico, única y exclusivamente, como se dice, es expresión de la vida muelle. ¿Qué es eso de la vida muelle? La Alhambra va a ser utilizada como inspiración de teatros, de salas de fumar, de casinos, de lugares de juego. Yo por eso hoy hablaba de que era un lugar de máxima expresión del conocimiento, porque lo tenemos que recuperar a lo mejor ahora para lo que servía. Claro, y esto es genial, lo del Ottocento es que...
Sì, raccolgo alcune provocazioni della relazione che abbiamo ascoltato, cercando di raccogliere queste provocazioni e portare un mio contributo. Inizio con una battuta. Quando sento dire la storia è magistra vitae, reagisco, sono della terra fiorentina e quindi sono molto propenso alla reazione, no, la vita è magistra historia. Senza la vita e senza l'esperienza che ci permette di immedesimarci con realtà vive, è impossibile capire la storia. Seconda reazione. A cosa serve la storia? Rispondo, la storia non è serva di nessuno. E lo dico con molta forza, perché la conoscenza storica rappresenta un modo di conoscere ciò che è altro da noi, non in termini meramente intellettuali, ma come realtà vivente. Non per nulla la nascita del genere letterario storico è una nascita che si colloca nella storia, nella cultura greca, osservando che ciò che la storia può ottenere, neanche la filosofia è in grado di raggiungerlo, perché la storia, mentre fa conoscere, consente di prendere posizione, di operare scelte. È quello che gli storici greci chiamavano il valore psicagogico, psicagogeo, mentre conosco, scelgo, opto, prendo posizione, che aveva dunque una forza caratterizzante questo genere. Non era la poesia che indaga mondi possibili, la storia indaga mondi attuati, attuali. Tucidide ed Eraclito sono i padri della conoscenza storica. Non ancora in questa linea, è per questo che tra i generi letterari ereditati dai romani il genere storico è il genere più romano, perché Roma, quando parliamo di imperi, parliamo sempre di qualcosa che ha una suona male. Ma non ci possiamo dimenticare che quell'impero è arrivato a concepire l'idea del valore del cittadino come portatore di diritti. Certo c'erano gli schiavi, ma formulare questa idea è un passo non da poco nella storia della civiltà. Ora dicevo, Virgilio scrive la sua Eneide, certo per avvalorare l'ascesa di Augusto, ma termina il suo componimento con quell'ultima malinconia dell'oscurità, quasi domandandosi: è possibile la giustificazione della storia? Dante riprende da questo punto. Finisco dicendo che credo che la conoscenza storica rappresenti uno dei compiti civili più importanti della nostra epoca. Allora il gioco tra passato e presente non può dimenticare quelli che sono i fondamenti dell'attendibilità e della correttezza della ricostruzione storica, perché come abbiamo sentito in modo molto interessante e preciso, l'elenco che abbiamo ascoltato da Tommaso Falconieri sono esempi di falsificazione storica, quella falsificazione che non è la falsificazione fattuale, come le fosse di Katyn, ma è una falsificazione come manipolazione argomentativa che va affrontata con le armi della argomentazione e della storia.
Bueno, no tengo tanto nivel, o sea que no puedo ponerme. En todo caso, quizá en relación con lo que se acaba de decir, es verdad que hay un procedimiento mental en todos nosotros, que era también un procedimiento, por cierto, absolutamente estandarizado en la Edad Media para pensar la realidad y para leer la Biblia, que es la analogía. Y, de hecho, estos procedimientos de intentar establecer algún tipo de foco de interpretación entre el pasado y el presente es un procedimiento analógico, en qué nos parecemos y en qué somos diferentes. Desconozco si, y es un comentario por si puede interesar, que quizá ya lo sabes, pero por si acaso lo recuerdo, nunca he buscado en internet cuál es la décima cruzada, pero quizás si es verdad que aparece la décima cruzada y se refiere a Irak o Afganistán, es así porque tiene una dimensión mediática y de protagonistas internacionales, ¿no? Pero seguro que en términos de historiográficos, por lo menos aquí, la décima cruzada fue la guerra civil española entre el 36 y el 39. Esta era la cruzada. Y los nacionales hacían una cruzada contra unos bárbaros que, por cierto, seguían una ideología que había llegado también del este. Esta cruzada, que evidentemente desemboca en el triunfo de una ideología nacional fascista, nos presenta algunas manifestaciones tan propiamente medievales como un jefe de Estado bajo palio, por ejemplo, que es inequívocamente así. Pero en unos términos muchísimo más populares y de consumo de una cultura visual general, durante los años sucesivos a la victoria de esta cruzada, los héroes gráficos infantiles llamados el Capitán Trueno y el Guerrero del Antifaz eran guerreros medievales que luchaban contra bárbaros que eran musulmanes, que evidentemente hacían las veces de los bolcheviques que habían sido derrotados en esta guerra civil, que era, como digo, vista y interpretada como una cruzada. Y toda la retórica que se desarrolló desde entonces y en las dos décadas sucesivas abundaba en esta misma idea. Así que, de hecho, España vivió, por lo menos desde el año 36, un New Medievalis, pero in re y in facto. Desde ese punto de vista, es probable que esa experiencia haya quedado demasiado acotada, digamos, a un país, y por tanto su proyección internacional y su provecho historiográfico, digamos, o de reflexión, queda diluido por el hecho de que se solapa el final de esta cruzada, es decir, de la guerra civil, con el inicio de una guerra que es internacional y que desarrolla su propia retórica también, su propio relato, ¿no? Pero efectivamente, lo curioso es que no sé en qué medida se produce también un intento de reordenar un Estado moderno a partir de ese momento y de un relato del Estado moderno, que resulta seguramente complejo y que no tiene unas mismas, creo, a mi juicio, analogías, una vez más, con otros países occidentales. Pero desde luego se vivió esa consideración también porque, en relación con algunas de las cosas que considerabas, quienes se sublevaron consideraban que verdaderamente los fundamentos de la civilización se estaban descomponiendo desde el punto de vista institucional, ideológico, religioso, etc., ¿no? Así que, si acaso, y ahora habéis invocado el asunto de los arquitectos restauradores del siglo XIX, bueno, esta tarde vamos a ver el paradigma de esto en Cataluña, que es Ripoll. La cuestión es cuántos new medievalisms hay, ¿no? En el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XX, a inicio del siglo XXI, como los renacimientos en la Edad Media, ¿no? Renacimientos y renacimientos, nuevos medievalismos. Nada más, gracias.
Beh, anche in questo caso devo ringraziare molto per queste informazioni in più. E vorrei dire due cose. Una al collega Nanni, che spero di poter usare il prima possibile l'espressione la vita e magistra storia, quindi gli studenti avranno questo dono. Ti ringrazio perché effettivamente viene da pensarci sopra. Invece il discorso del medievalismo spagnolo, questo è per me affascinante. Io purtroppo l'ho trattato poco nel mio libro. Andrebbe veramente la pena, varrebbe la pena di lavorare sull'uso del Medioevo nella costruzione della Spagna, dell'ideologia spagnola nel XX secolo. Posso giusto dire questo, mentre in Italia avevamo il Duce, e il Duce e il Dux, perché dietro c'era l'impero romano, avevamo i fasci, e avevamo le legioni, il generalissimo portava il titolo di caudillo, e credo che il caudillo sia originariamente il re dei regni cristiani, rimasti cristiani, dei regni pirenaici, non è così? Non lo so, per questo che caudillo dei regni pirenaici che non furono conquistati dalle Asturie. Quindi il caudillo è il re delle Asturie. Sì, e il caudillo che titolo è? Cioè il capo cristiano di un regno medievale che si è opposto all'Islam. Ah no, ho capito. Però è un caudillo, cioè è un capo medievale che si oppone e che crea diciamo una sua identità di capo, appunto, di guida, usando una parola medievale. Questo è quello che mi interessa nel discorso sul medievalismo, mentre in Italia, diciamo, il suo corrispettivo usa un termine latino
romano, imperiale. E le due cose sono grosso modo simmetriche. E questo è interessante.
Che voleva, mi è piaciuto moltissimo, l'ho detto, il tuo intervento, e mi ha stupito un po' che questi americani continuano a fare una cosa che sempre mettere in dicotomia due cose, sempre ci sono quelli che sono i buoni e quelli che non ci sono. Io penso che noi dall'Europa dobbiamo frammentare proprio, fare sparire questo dicotomismo, perché penso che questo dicotomismo non ci porta a nessuna parte. C'è una gran filosofa spagnola dell'epoca della Repubblica che lei lo diceva più o meno a memoria con queste parole, Maria Zambrano. Yo prefiero las paradojas de la vida que las antinomias del pensamiento. Yo creo que da noi storici dobbiamo lavorare su queste paradossi della vita, su queste cose che vediamo sui nostri occhi e avere certa delicadezza all'ora di parlare sempre di queste antinomie del pensamento. E in quello sono d'accordo con Paolo, che è la vita che la magistra.
E che questo è un lavoro da storici. Gli storici devono fare anche questo. Sono d'accordissimo.
Allora, io penso che podemos cerrar aquí. Os agradezco muchísimo a todas las alumnas, a todos los alumnos y a todo el mundo en general, vuestra presencia, vuestra participación. Agradezco muchísimo a los profesores invitados que con tan poco tiempo Gerardo y yo los propusimos para venir aquí, no solo el aceptar inmediatamente, sino el prestarse a enviar todo el material para nuestros alumnos. O sea que muchísimas gracias, ha sido un honor contar con todos ustedes y bueno, esperamos repetir el año que viene. También quería decir desde aquí a los profesores invitados que sus intervenciones se publicarán en una de las colecciones del Instituto de Recerca Histórica de la Universitat de Girona, en una colección que se llama Estudis de Cultura Escrita y Visual. Por tanto, con tiempo, pero lo avanzo ahora, les pediremos el texto para publicar en esta colección. Muchísimas gracias.